Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Giorgia Meloni sarà capolista di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni europee. L'annuncio è arrivato dalla Premier stessa nel corso della kermesse tenuta oggi a Pescara, a cui ha partecipato Antonio Tajani ma non Matteo Salvini. Il leader della Lega intanto ha rivendicato il suo sì alla candidatura del generale Roberto Vannacci, mentre a Milano stamattina è stata ufficialmente presentata Forza Nord, la corrente nordista all'interno di Forza Italia. Telefonata tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu, i due si sono sentiti per confrontarsi ancora sul tema del rilascio degli ostaggi e su un possibile cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Domani al Cairo sarà Hamas a doversi esprimere sull'ultima proposta avanzata da Tel Aviv. Intanto ricorre la giornata della sicurezza sul lavoro e il bilancio per l'Italia è pesantissimo. Quasi 600.000 denunce di infortuni e oltre 1.000 morti nel solo 2023. Tutt'altra atmosfera si respira in queste ore nel centro di Milano, dove decine di migliaia di tifosi nerazzurri aspettano l'arrivo a Piazza Duomo del pullman dell'Inter per festeggiare la conquista della seconda stella. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questa domenica 28 aprile 2024. Partiamo proprio dalla politica interna e dal suo legame con le prossime elezioni europee, perché Giorgia Meloni si candida appunto e sarà capolista di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni. L'annuncio è arrivato alla fine del lungo comizio, oltre un'ora, alla kermesse di Fratelli d'Italia che si è tenuta questa mattina a Pescara. Ascoltiamo insieme un estratto.
Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali.
Meloni ha chiesto di scrivere solo Giorgia sulla scheda, dicendo che si sente ancora una militante vicina al popolo. Da Fratelli d'Italia hanno poi spiegato l'escamotage perché il voto sia valido. La premier infatti sarà indicata come Giorgia Meloni, detta Giorgia, e quindi i suoi elettori potranno scrivere solo il suo nome. Nel suo discorso Meloni ha parlato molto del governo, dei risultati che, ha detto, hanno riportato l'Italia a essere protagonista in Europa e nel mondo. Immigrazione illegale, ideologia ambientalista, radici cristiane, utero in affitto, disumano, tutti i temi della destra hanno trovato spazio nel comizio, oltre ovviamente agli attacchi alla sinistra che dice menzogne e sta con i ricchi. Un altro estratto.
A noi cercano sempre di, diciamo così, tappare la bocca, di impedirci di raccontare le nostre idee, i nostri programmi, perché così magari potranno continuare a raccontare le menzogne che raccontano sul nostro conto.
Il progetto di Meloni sarebbe quello di formare una nuova maggioranza a Strasburgo, da quella attuale con popolari, socialisti e liberali, a una maggioranza invece che ipotizzerebbe un'alleanza del suo gruppo con quello di Salvini e Le Pen e ovviamente con il Partito Popolare Europeo. Ma anche ammesso che i popolari decidano di spostarsi tanto a destra, al momento i sondaggi dicono che i numeri, anche con una avanzata delle destre, non ci sono. Ascoltiamo il parere di Paolo Natale, politologo della Statale di Milano, che sta curando una serie di ricerche per la Società Italiana di Studi Elettorali proprio in vista delle europee di giugno.
Le ipotesi demoscopiche, insomma, sui sondaggi fatti tra l'altro da Ipsos in tutta Europa, insomma, con tutti i paesi maggiori, indicano un leggero arretramento di questa maggioranza fino al 54-55%, quindi una lieve riduzione che potrebbe però migliorare con l'acquisizione anche dei Verdi, che in questo momento sono fuori. Dall'altra parte ci sono le altre due alternative, cioè la prima, quella con i conservatori, appunto, che ha presidente Giorgia Meloni, che potrebbe sostituire i socialdemocratici, cioè i socialisti democratici, però le previsioni sono che i seggi di questa possibile maggioranza alternativa non sembrerebbero sufficienti per ottenere la maggioranza, si fermerebbero intorno al 45-46%, perché in realtà il raggruppamento dei conservatori è un pochino più inferiore dal punto di vista numerico di quello dei socialisti democratici. L'altra ipotesi ancora potrebbe essere quella che si formasse una maggioranza nettamente di destra, cioè coi popolari, i conservatori della Meloni e poi Identità e Democrazia, quella di Le Pen, di Marine Le Pen e di Salvini. Anche in questo caso le previsioni, diciamo, di numero di seggi sarebbero di quell'ordine lì, cioè intorno al 45%. Quindi di fatto sembrerebbe che il nuovo Parlamento sì, vedrebbe un incremento dei voti e dei seggi, quindi per la destra o per il centrodestra, però non sembrano sufficienti per, appunto, per cambiare effettivamente la maggioranza cosiddetta Ursula.
Come anticipavamo, al comizio c'era Antonio Tajani ma non Matteo Salvini, che si è semplicemente collegato in video incassando una frecciatina ironica da Meloni. Si vede che ci ha preferito il ponte, queste le parole ironiche appunto della Presidente del Consiglio. Veniamo però proprio al leader del Carroccio, che oggi ha rivendicato la scelta di candidare il generale Roberto Vannacci, ma nella base leghista i malumori aumentano sempre di più e in vista delle europee anche gli alleati provano a portare via voti alla Lega. Stamattina a Milano infatti è stata ufficialmente presentata Forza Nord, la corrente nordista dentro Forza Italia. Il servizio di Alessandro Braga.
A punzecchiare Salvini ci pensa Flavio Tosi, ex leghista espulso dal Carroccio proprio dall'attuale segretario e ora presidente del comitato Forza Nord. La questione ovviamente è la candidatura di Roberto Vannacci.
Secondo me il test psicodinamico andrebbe fatto anche a qualche generale, francamente, perché se uno vi dice delle cose abiette, bieche e immorali, non dovrebbe rappresentare lo Stato e rappresentare l'esercito.
L'operazione presentata questa mattina è chiarissima, nonostante i protagonisti neghino. Lanciare un OPA all'elettorato leghista, deluso dalla svolta sovranista salviniana. La questione settentrionale abbandonata da altri deve tornare centrale, dicono dal palco. A parlare, uno dietro l'altro, ci sono ex leghisti e forzisti, uniti nella corrente nordista lanciata proprio oggi. In platea si vedono amministratori locali berlusconiani di lungo corso a braccetto con leghisti della prima ora, come Mario Borghezio. Un'ulteriore spina nel fianco per Matteo Salvini, già in difficoltà alle prese con la rivolta della base storica per la candidatura di Vannacci. Il segretario federale tira dritto e martedì presenterà a Roma il suo libro Controvento proprio col generale. Ma Salvini alle urne di giugno si giocherà il tutto per tutto. Un passo falso potrebbe essergli fatale. Se nelle circoscrizioni del nord dovesse subire il sorpasso di Forza Italia, difficilmente potrebbe evitare un congresso in cui vestirebbe i panni dell'imputato. La mossa di Forza Nord, sebbene nessuno lo voglia ammettere, punta a quello.
Non era mai accaduto che forze politiche usassero prima del voto le aziende partecipate dallo Stato. Lo afferma Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL. Non può accadere che il lavoro giornaliero di migliaia di lavoratori e lavoratrici venga messo a disposizione di iniziative propagandistiche in vista delle elezioni. Anche le opposizioni hanno protestato per la presenza sul palco con in mano la maglietta di Fratelli d'Italia in favore di telecamere del presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, e di Bruno Frattesi, capo dell'Agenzia per la Cyber Security. Ascoltiamo il nostro Andrea Di Stefano.
I rapporti tra governo e forze politiche di maggioranza e boiardi di Stato, come venivano chiamati i manager dell'azienda a partecipazione statale, come Iris, Tet, Gepa, Fineannessi, sono sempre stati di forte collateralità e in molti casi di subalternità. I vari Franco Nobili, Piaggio Agnes, Ernesto Pascale, Gabriele Cagliere, solo per citare i più noti, intervenivano regolarmente a convegni e congressi di partito, ma mai si sono prestate operazioni identitarie come quella andata in scena sul palco di Pescara della convention di Fratelli d'Italia. Evidentemente la Premier ha bisogno di marcare il campo, di dare un segnale di appartenenza e forse non a caso i manager su quel palco rappresentano l'azienda più statale in assoluto e il controllo della cybersicurezza. Leonardo progetta, produce e commercializza sistemi di sicurezza e armamenti e il governo Meloni dal primo momento non ha fatto mistero della sua predilezione per questo comparto, avendo scelto come ministro della difesa un imprenditore delle armi che è stato sino a pochi giorni prima di assumere la carica presidente delle aziende private che operano nel comparto della difesa. Ancora più grave l'ingaggio del presidente dell'Agenzia della Cyber Security, Frattasi, che proprio per la delicatezza del ruolo dovrebbe scegliere totale imparzialità dalle forze politiche in quanto tali. Un segnale comunque anche alle altre due forze di governo, Lega e Forza Italia, che la partita della leadership alle elezioni europee potrebbe produrre un'ulteriore occupazione delle caselle che contano da parte di FDI.
Ci spostiamo ora in Medio Oriente per fare un punto sulla giornata appena terminata. Intorno alle 20 italiane c'è stata una telefonata tra Benjamin Netanyahu e Joe Biden. I due hanno discusso ancora una volta delle trattative per arrivare al rilascio degli ostaggi in mano a Hamas e a una tregua nella striscia di Gaza. Gli Stati Uniti hanno assicurato il loro sostegno a Tel Aviv, ribadendo però la loro contrarietà a un'offensiva su Rafah. Nel corso della giornata si è continuato a parlare di un'imminente entrata delle forze israeliane proprio nella città al confine con l'Egitto, ma il ministro del gabinetto di guerra, Benny Gantz, ha specificato come il governo sia, per il governo sia più importante il rientro in patria degli ostaggi che non l'attacco su Rafah. Nel frattempo Hamas, attraverso un proprio alto funzionario, ha fatto sapere che non ci sono grossi problemi nelle osservazioni e nelle richieste che domani verranno presentate all'ultima proposta di Israele. Per Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente, la possibilità che il compromesso vada a buon fine dipende da quanto riuscirà a farsi sentire la parte più moderata del governo di Tel Aviv.
Non è la prima volta che in questi 7 mesi che ci si era illusi che l'accordo, un compromesso fosse vicino per un altro scambio di ostaggi israeliani e contro prigionieri palestinesi. Forse questa volta, mai come questa volta, c'è una, come dire, una conseguenzialità politica, nel senso appunto che all'interno di questo gabinetto di guerra c'è chiaramente, sempre più chiaramente, uno scontro che c'è sempre stato, ma questa volta è sempre più chiaro uno scontro fra operazioni militari da un lato, quelle che vorrebbe appunto Bibi Netanyahu, il suo governo di estrema destra, e invece la questione degli ostaggi, degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, che in questi mesi di guerra sono quasi sempre stati sostanzialmente abbandonati da parte del governo di Bibi Netanyahu, mentre invece nella storia, nella tradizione di Israele, perfino anche quando i soldati morti cadevano alle mani del nemico, c'era un tentativo di riaverli. E quindi bisogna vedere però a questo punto che cosa prevale, se prevale appunto la salvezza di quello che rimane degli ostaggi, perché probabilmente molti sono morti anche a causa dei bombardamenti israeliani, o se continua a prevalere questa l'idea, la formula di Bibi Netanyahu, che finché c'è la guerra il suo governo resta lui e il suo governo restano al potere, finché lui e il loro governo restano al potere continua ad esserci la guerra.
3 milioni di vittime in tutto il mondo, oltre 1000 solo nel nostro paese, questo nell'ultimo anno. È la strage silenziosa dei morti sul lavoro. Oggi infatti si celebra la giornata della sicurezza. 585.000 le denunce di infortuni, 1.041 i morti nel solo 23 nel nostro paese, in pratica una media di 3 al giorno. In 15 casi le vittime sono state 2 o più, come quest'anno nella strage ferroviaria di Brandizzo, in quella del supermercato di Firenze e ancora nella centrale di Suviana. E sono questi incidenti che più degli altri rivelano la mancanza di prevenzione, il disinvestimento sulla sicurezza. Un'altra piaga tutta italiana è quella delle condizioni in cui vivono i detenuti nelle carceri. Il Papa stamattina è andato a Venezia ed è stato al carcere femminile della Giudecca, che ospita il padiglione del Vaticano alla Biennale d'Arte in quest'anno. Nel cortile della struttura ha parlato alle detenute e ha citato proprio il tema del sovraffollamento, al centro di appello e mobilitazioni in queste settimane anche per l'aumento dei suicidi nei penitenziari italiani. Ascoltiamo allora le parole del Pontefice.
Il carcere è una realtà dura e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza vi generano tanta sofferenza, però può anche diventare un luogo di rinascita morale, materiale, in cui la dignità di donne e uomini non è messa in isolamento, ma promossa attraverso il rispetto reciproco. Nessuno toglie la dignità di una persona. Nessuno.
Chiudiamo con lo sport e la lunga festa scudetto dell'Inter iniziata già lunedì scorso con la conquista della seconda stella dopo il successo per 2-1 nel derby contro il Milan. Eccoli, sentite, decine di migliaia i tifosi che oggi pomeriggio hanno accompagnato il pullman dei vincitori per le strade di Milano, di fatto bloccata dalla marea nerazzurra. L'Inter si è imposta 2-0 sul Torino nel match di mezzogiorno e dalle 16 è scattata ufficialmente la festa nel capoluogo lombardo. Il corteo, proseguito a Passo Duomo per tutto il pomeriggio, è partito da San Siro con meta finale Piazza Duomo, dove i calciatori saluteranno più tardi la folla affacciandosi da una terrazza. Infatti, tuttora i calciatori non sono ancora arrivati a meta. Tra i cori che sentivate, sfottò ai cugini rossoneri, la grande assente della festa è proprio la coppa che verrà consegnata agli uomini di Simone Inzaghi al termine di Inter-Lazio, l'ultima partita casalinga prima della conclusione di questo campionato. salutarvi ancora la Serie A con le ultime di questa domenica sportiva. Fischio conclusivo per Fiorentina-Sassuolo, i viola travolgono 5-1, i neroverdi relegati al penultimo posto in classifica. Nelle altre partite del pomeriggio la Roma agguanta il pareggio per 2-2 in extremis sul campo del Napoli, l'Atalanta supera 2-0 l'Empoli, mentre il Bologna impatta 1-1 contro l'Udinese. Domani a chiudere la 34esima giornata sarà il posticipo delle 20:45 tra Genoa e Cagliari. Oltre al calcio, questa domenica ha visto tornare a vincere anche Francesco Bagnaia, che ha tagliato per primo il traguardo nel Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez. Il campione del mondo uscente accorcia le distanze da Jorge Martin, che al momento guida il moto mondiale con 92 punti. La vittoria di oggi permette quindi a Bagnaia di salire al secondo posto in classifica con 75 punti. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto. Da Viviana Anastazi.